il lo tachmod o lo tachmod e lo titave è un comandamento che crea sicuramente un problema che è evidente, lo dicevo anche adesso un po' Amedeo, lo accennava adesso, per essere colpevoli bisogna aver fatto qualcosa che non va sostanzialmente, o non aver fatto quantomeno una cosa che andava fatta. Ma come si può colpevolizzare una persona per un mero desiderio? Dov'è, qual è quella soglia, detta in altre parole? Perché è evidente che non è che se io vedo una cosa e questa cosa mi piace, io trasgredisco questo comandamento. Allora, dov'è, qual è quell'azione che io faccio attraverso la quale io infrango questo comandamento, infrango questa proibizione? A questa difficile, ma forse anche semplice domanda, ci dà immediatamente la risposta il Rambam. Nel Chot Geselava Veda, nel primo capitolo, Geselà vuol dire furto, quindi stiamo parlando di furto, scrive che chiunque Chomed, e qua scusatemi ma utilizzo proprio il termine in ebraico, poi possiamo tradurre Chomed come bramare, desiderare, però è importante definire la parola, con la Chomed chiunque desideri, con Chemda, il servo, la serva, la casa, gli oggetti del suo Chaver, anche questo è un elemento che vedremo è importante, allora è scritto Bet Re'echa, alla fine Bechol Asher Re'echa, che cos'è il Re'a? Quindi è un qualcosa che ha anche comunque un suo perimetro, quindi del suo compagno, o qualsiasi cosa che lui può comprare da lui, Vechbid Alav, e uso proprio una traduzione brutta ma letterale, si appesantisce su di lui, gli rende la cosa pesante e insiste fino a che non lo prende. E qui su queste parole del Rambam abbiamo un problema che poi i suoi commentatori discutono, cioè che lo prende, ma lo ha comprato o no, punto interrogativo, questo vediamo dopo, fino a che non lo prende. In questo caso gli dice, anche se lui, e qui in realtà il Rambam è chiaro, il problema è su una Gemara, anche se gli ha dato una grande quantità di denaro, ha trasgredito alla proibizione di Lot Tachmon. Poi non si prende le frustate di cui parlava Amedeo, perché questo è un Lav Shen Bo Maaseh, è una proibizione che non ha una vera propria azione esecutiva. E comunque non compie per intero la trasgressione fino a che non prende l'oggetto che desiderava. Quindi per Lot Tachmod abbiamo una definizione tale che si trasgredisce nel momento in cui si fa un'azione di stalking, se vogliamo, nei confronti del proprietario di un oggetto fino a che lui non cede. Nel paragrafo successivo affrontiamo che cos'è l'otitavè. Allora, abbiamo una simmetria. Nella prima versione della serie Tadiberot abbiamo l'ottachmod betrecha, l'ottachmod eshetrecha, veavdo, eccetera, eccetera. Ne abbiamo solo l'ottachmod. Nella seconda abbiamo l'ottachmod eshetrecha, e poi l'otitavè. Abbiamo un altro verbo. Dopo vedremo quale può essere la differenza tra questi due. La differenza pratica per la trasgressione ce la dà il Rambam e dice non si deve desiderare, forse quella prima poteva essere più bramare, ma magari sulla base della definizione possiamo pensare a un verbo che si addice di più. Comunque, la casa, la moglie, gli oggetti del suo chaver e ogni cosa che assomiglia a questo, da tutto ciò che può comprare da lui, e quando questo avviene, dal momento in cui shechashav belibo each ikne davarze, ovvero nel momento in cui inizia a ragionare nel suo cuore su come arrivare a questo oggetto, su come comprarlo, su come acquisirlo in qualche modo. E non solo, ma seduce, anche qui traduco molto letteralmente, il suo cuore in questa cosa. Quindi quando comincia a ragionare su questa cosa e arriva a sedurre il suo cuore nel fare questa cosa, lì ha trasgredito all'otti tabù. Perché? Perché dice ve en tava e la balev bilvat. La tava, il concetto di tava, è un qualcosa che riguarda il cuore. Solamente il cuore. Allora, abbiamo due definizioni molto diverse di che cos'è la chemda e che cos'è la tava. La chemda significa fare un'azione ripetuta, poschim dicono almeno tre volte, per cercare di raggiungere un oggetto che è di proprietà del nostro prossimo. La tava, la proibizione di tava, significa non solo vedere un oggetto e dico oh che bello quell'oggetto, e finché dico ma mi piacerebbe pure averlo questo oggetto, mi sto avvicinando, e alcuni maestri dicono qui è middat chassidut neanche arrivare a questo, cioè è un comportamento adeguato a una persona chassid non arrivare già a questo punto, però non ho ancora varcato la linea rossa. Quando io comincio a elaborare delle strategie per arrivare a quell'oggetto e decido in cuor mio che l'oggetto deve essere mio, lì ho superato la linea rossa di quello che è l'otitabè. Per quanto riguarda l'otachmod, c'è un passaggio talmudico di Bava Metzia, una frase che dice in una, proprio nel primo capitolo, l'otachmod le inshe belo dame mashmaleu, cioè dire l'otachmod, la proibizione di l'otachmod per le persone si intende senza denaro, cioè che vuol dire? Vuol dire che si trasgredisce nel momento in cui si prende la cosa senza pagarla, ma nel momento, cioè facendosela dare, qui non stiamo parlando di furto, ma se gli dà del denaro, adesso, questo è quello che dice la Gemara. Su questo passaggio della Gemara ci sono varie interpretazioni. Un'interpretazione che legge in modo letterale questa affermazione della Gemara è che se il proprietario dell'oggetto riceve del denaro, si entra in un ambito di massao matam, cioè in qualche modo di commercio, e quindi in qualche modo è come lui, avendo lui accettato questa cosa, non c'è problema, si esce dal problema. In realtà la maggioranza dei Rishonim dice no, anche se c'è un passaggio di denaro si può trasgredire questo comandamento nel momento in cui non era sua intenzione venderlo. Allora qui già capiamo, siamo entrati un pochettino dentro a questa proibizione, abbiamo visto alcune sue facce. In realtà ci sono poi, se entriamo nelle casistiche, allora ci rendiamo conto che non è semplice, non è così semplice definire questa proibizione, e ce ne possono essere diverse. Ad esempio, vale per tutto questa cosa? Vale solo per gli oggetti? Vale solo per qualcosa, il Rambam parla di qualcosa che può essere acquistato. Per esempio, una delle casistiche che vengono riportate nella halakha, è permesso a un genitore desiderare una certa sposa per il proprio figlio? E insistere, qui chiaramente nella halakha si parla con la famiglia della sposa o viceversa, perché in qualche modo si arrivi a fare il matrimonio? Estendendo questo concetto, il desiderio di una mitzvah è proibito. Il desiderio della chokhmah, piacerebbe tanto avere la chokhmah del mio maestro, è un qualche cosa di proibito. Il desiderio di un particolare oggetto di mitzvah, il desiderio, che bello l'ava che c'è, vorrei proprio quello, è proibito? Non è proibito. Il desiderio di un oggetto che si può acquistare tale e quale, è proibito? Allora, come vedete non è semplicissimo, e su ognuno di questi temi i Chachamim dibattono. Su uno non dibattono. Ed è evidente che desiderare la Chochmah di un maestro non è solo che non è proibito, ma anche una cosa auspicabile. È evidente che proprio perché la Chochmah non è un oggetto che si toglie, ma che si acquisisce senza togliere al proprio maestro, questo è evidente che non è proibito. Però comunque i Chachamim lo dicono. Perché? Perché il rischio è anche quello di intendere questa proibizione senza capirne veramente il senso. Cioè non posso desiderare niente, devo completamente bloccare i miei sentimenti. Non è questo che ci sta dicendo la Torah. E quindi esistono delle situazioni in cui sicuramente si può desiderare. Un altro caso molto complicato di una teshuva che ho trovato è il caso di un genitore che ha una figlia malata a un rene e un donatore possibile è suo fratello, si è permesso ai genitori di insistere pesantemente sul fratello perché le doni un rene. E di casistiche difficili su questo problema ne possiamo trovare tante. Tanto per dare alcune risposte secondo quello che dicono i Chachamim, allora abbiamo detto sicuramente non c'è nessuna proibizione di desiderare la Chochmah di un maestro, ma allo stesso modo questo non vale soltanto per la Chochmah della Torah, ma vale anche per qualsiasi elemento immateriale, quindi anche, come dire, la scienza di uno scienziato, anche la capacità lavorativa di un proprio superiore. Non c'è niente di male a cercare di imparare da lui i segreti e avere proprio la brama di volerlo fare. In questo non c'è nessun problema. Mentre, ovviamente, è proibito desiderare un qualcosa che possiamo vedere come immateriale, che è il ruolo di una persona. Allora, se, per esempio, un caso che ho trovato in una yeshiva, se è stato stabilito, se si sta stabilendo, si sa che una persona verrà incaricato di questo ruolo, è proibito andare poi da chi decide per cercare in tutti i modi di fargli cambiare idea a proprio vantaggio. Anche se possiamo vedere questa come una cosa immateriale. E per quanto riguarda la mitzvah,
ma tutte queste cose già sono peccato prima che accadano, perché eventualmente la persona che sta dicendo questa cosa lo dovrebbe correggere, giusto?
No, la trasgressione...
Se la persona poi gli dice no, io ho deciso che quello sarà il ruolo, quel ruolo lo prenderà quella persona, basta, tutti fermi e peccato.
No, la trasgressione avviene anche senza la consegna dell'oggetto. E attenzione, qui parliamo...
Allora,
nella Tava, l'abbiamo detto prima, nella Tava abbiamo detto due livelli. La Tava è basta fare un'azione su se stessi per decidere in modo chiaro e definitivo io questa cosa la voglio e farò di tutto per prenderla. Per la Chemda, il Rambam dice al di là se la prendi o no, è il fatto di insistere per prenderla. Cioè, in quel caso se riesci a frenarti prima, a quello non trasgredisci. E per quanto riguarda gli oggetti di mitzvah, interessante che c'è una differenza sostanziale. Se io sto al tempio e il primo giorno di Sukkot vedo la persona vicino a me che c'ha il lulav più bello di tutti e lo voglio, e tra l'altro sappiamo che per il lulav c'è l'iddur mitzvah, cioè bisogna fare la mitzvah in modo che la mitzvah sia fatta nel modo migliore possibile. Posso andare da lui e cercare di insistere perché mi dia il suo lulav, poi io gli do il...
Ma il lulav, scusi, non è personale, non si
certo.
Il...
Certamente, ma qui adesso non stiamo... Persona, è chiaro che è una persona, però non c'è... Io potrei andare da una persona e fare... E comprarglielo, fare uno scambio, non è quello il punto, ma io desidero il lulav di quella persona lì. È per mitzvah. Non posso farlo? È questo, è anche questo lo tachmod? Anche questo è lo tachmod. Cosa diversa è se stiamo in un tempio in cui c'è un solo lulav che è di proprietà di quella persona, allora sì che io posso andare da lui e dirgli: oh, ma me lo dai, ma dai, dammelo, fammi fare sta mitzvah. Io non sto desiderando quell'oggetto, non mi sto affezionando a un oggetto di un'altra persona, ma sto cercando di fare in modo di fare una mitzvah, mi sto affezionando alla mitzvah. E chiaramente questo è un caso completamente diverso. Così come c'è discussione se è lecito insistere per avere una cosa che può essere comprata tale quale, ovvero una cosa che è normalmente in commercio, se in questo trasgrediscono la... Diciamo che un elemento fondamentale che la Torah ci vuole dire in questo caso è che a noi è proibito in qualche modo affezionarci a un oggetto di una persona, cioè metterci qualche cosa di nostro nel desiderare un qualche cosa che non ci appartiene e che appartiene solo a quella persona. Andrei a conclusione, a vedere se per caso ho dimenticato alcuni elementi che poi... Sì, sì. Ah, per esempio, un'altra cosa interessante è la relazione con i goim di questa mitzvah. Prima cosa, abbiamo... cioè, quello che è proibito di fare verso un ebreo, lo possiamo fare nei confronti di un ebreo? In questo caso la risposta è sì, perché questa è un qualche cosa che c'è scritto Vecholasher Lere Echa, al tuo prossimo. In realtà poi qui abbiamo però un altro problema. Naturalmente c'è il discorso di Darche Shalom che... allora, quando si parla di questa tipologia di differenze, dobbiamo sempre ricordarci che esistono delle cose che, delle proibizioni, il cui perimetro applicativo è per coloro che stanno all'interno del patto della Torah. Ma ciò non di meno sono ugualmente proibite nei confronti anche di altri, per la ragione Mishum Darkei Shalom, perché noi dobbiamo cercare sempre delle strade che ci portino ad avere la pace nei confronti dei nostri. E non è che, questo avevamo già detto in questo tempio varie volte, e non è che questa è una scusa, come dire, no, Shalom è una delle colonne su cui si basa il mondo, e quindi i dettagli tecnico-alachici di un certo issur della Torah hanno i loro limiti applicativi e in certi casi spesso si applicano a chi fa parte del patto, ma non per questo poi possiamo fare una certa cosa nei confronti anche di altre persone. Ma la cosa interessante è che di questa proibizione sono soggetti anche i non ebrei stessi. Perché? Perché, spiega la Ruach HaShulchan, è un qualche cosa che anche che rientra nel novero delle proibizioni dei Bene Noach. Quindi anche loro hanno la proibizione di fare questa cosa nei confronti dei loro prossimi. Allora, per andare, come dire, a chiudere, c'erano, vorrei riportare due elementi meno tecnico-alachici, una nella quale mi assumo la responsabilità perché non l'ho trovata scritta, ma mi piace dirla. La prima invece è di Rabbeinu Bechaye, che riporta, dice due cose importanti del Lo Tachmod. La prima è che il Lo Tachmod è causa di Tzarat, è una di quelle trasgressioni che portano la Tzarat. Da chi lo si impara? Da Gehazi, il servo di Elisha, che dopo che Elisha aveva fatto a Naaman, siamo in Melachim Bet, aveva fatto a Naaman un buon servizio, che in qualche modo l'aveva guarito da una certa situazione, Naaman vuole portargli un'offerta e lui dice: no, no, non ti preoccupare. Naaman se ne va e Gehazi, il servo di Elisha, che fa? Lo rincorre per farsi dare queste cose, per questo viene colpito con la tzarat. E un'altra cosa che dice Rabbeinu Bechaye, la tzarat è la non la lebbra, ma insomma quella malattia della pelle di cui ci parla della Torah, di quella Torah ci parla, che è fortemente vincolata non solo al Lashon Hara, ma a tutta una serie di comportamenti che noi facciamo. Il Midrash Rabbah li spiega in modo molto esaustivo. E un'altra cosa è che, perché questo è il decimo comandamento, cioè quello che poi completa i dieci comandamenti, è perché questo è sostanzialmente alla base di tutto. E secondo me alla base di tutto, nel senso che saper controllare la propria tava, la propria brama nei confronti di una determinata cosa, è la chiave poi per non cadere nelle proibizioni dette precedentemente, così come anche negli altri comandamenti. E se vogliamo, questo concetto lo possiamo trovare anche nella creazione del mondo, ovvero nel Chet, nella prima trasgressione che noi troviamo, quello del frutto dell'albero. Perché? Perché proprio in un versetto lì troviamo queste due parole, la Tava e la Chemda, perché è scritto: e vide Aisha, vide la donna, chi tov haetz le ma'achal, questo frutto è buono da mangiare. Questo è un fatto, come dire, oggettivo. Questo è un frutto buono, buono non si intende qui saporito, si intende un qualche cosa che è buono da mangiare, che fa bene. Questo è un fatto, come dire, oggettivo. Vehi tava ula enaim, e che è una cosa desiderabile per gli occhi. La cosa inizia con gli occhi. E allora, pur sapendo che la cosa è proibita, cominciamo a lavorare su noi stessi per arrivare a quella cosa. Venechmad aetz leaskin, e questo frutto è nechmad, lottachmod, traduciamo di nuovo, desiderabile, ma leaskil, ragionamento, il pensiero. Allora vediamo che c'è un crescendo, e successivamente Vatikach mi periovato, le prese dal suo frutto e lo mangiò. Cioè, per arrivare a prendere il frutto e mangiarlo abbiamo una serie di passaggi. C'è una fase oggettiva del fatto che quell'oggetto è desiderabile. Perché? Perché è buono da mangiare, è chiaro. Poi subentrano gli occhi, subentra la vista, cominciamo a entrarci in contatto, cominciamo ad avere un certo rapporto con quello che poi ci porterà alla trasgressione. E poi subentra il pensiero, subentra il ragionamento, subentra la fase razionale che ci porta a questo. E un'altra cosa che mi piace notare, nella geometria della serie Tadiberot, una delle operazioni che spesso si cerca di fare è anche quello di connettere un comandamento col comandamento vicino dalla parte opposta, cioè il primo col sesto, il secondo, eccetera, eccetera. E abbiamo in corrispondenza: onora tuo padre e tua madre. Sinceramente ho cercato una risposta a questo, non l'ho trovata per mia mancanza, perché non ci ho dedicato abbastanza tempo. Però c'è una cosa che mi fa pensare, che perché uno deve desiderare una cosa di un altro? Fondamentalmente perché è insoddisfatto di se stesso, perché è insoddisfatto di ciò che ha e di ciò che egli stesso ha ottenuto. E questo è un elemento fondamentale di quello che anche i nostri genitori ci trasmettono. Cioè, i genitori non ci mettono semplicemente al mondo, ma ci mettono anche poi all'interno di una società. E in qualche modo, attraverso gli insegnamenti, attraverso l'esempio che ci danno, ci permettono di assumere un ruolo di qualsiasi genere all'interno della stessa società. Desiderare le cose degli altri, e noi riceviamo dai nostri genitori sostanzialmente ogni cosa, allora desiderare le cose degli altri significa in qualche modo staccare quel filo che ci collega ai nostri genitori. Vuol dire, siamo insoddisfatti di quello che i nostri genitori, se vogliamo per estensione anche i nostri maestri in un certo senso, qui forse dovremmo approfondire questo tema, però siamo in qualche modo insoddisfatti di quello, di come i nostri genitori ci hanno inserito nella nostra società. E quindi questo può essere un legame, ma se ne avete di migliori, mi fermerei qua.
Sazzac, grazie anche a Gadi Piperno per Rav Gadi, eh? Certo.
Proprio perché stiamo parlando di collegare praticamente con i genitori, onorare i genitori in onore a madre e padre, e i loro insegnamenti, e non desiderare le cose altrui. Può essere che magari altre volte potrebbe darsi, i genitori ci danno, ma siamo noi che tante volte non siamo capaci di recepire quello che loro ci stanno insegnando, perché non sempre riusciamo a capire gli insegnamenti in toto che i nostri genitori ci danno, e per questo praticamente noi manchiamo all'insegnamento di onora madre e padre, e allo stesso tempo andiamo anche a fare, certo, possiamo essere portati a fare desiderare un qualcosa.
Perché c'è una mancanza, dici te, quindi sì, hai desideri qualcosa perché
non
senti,
è, non, è per forza,
non riesci a capire la mancanza.
Non è per forza che deve essere data dai genitori, può, certo, essere che magari.
Sei tu che la vivi così.
È l'individuo
che la vive così.
No, io non intendevo, perché intendevo dire forse più quello che hai detto, nel senso, non intendevo dire che è una mancanza dei genitori di aver trasmesso a, è in qualche modo il fatto di non legarsi a quello che ci trasmettono i genitori, poi ci può portare a questa cosa qui. Però onestamente forse
c'è,
mi rendo conto,
domanda,
che è anche un po' tirata. Però,
no, no, non è. C'è un'altra domanda.
Il bambino, quando nasce insito il fatto di desiderare le cose, ma sta ai genitori l'approccio a desiderare il bambino, come bisogna avvicinarsi al desiderio in maniera corretta. Questo è il rapporto, cioè il desiderio degli altri nasce spontaneo, cioè, è l'indole umana che è quello, ma è i genitori e la società che devono dare l'approccio al bambino in maniera corretta ad avvicinarsi al desiderio.
È la gestione del desiderio, cioè non è proibito il desiderio è una cosa che in qualche modo è naturale,
ma non puoi desiderare,
cioè la Torah ci dice come, ci cerca di insegnarci come noi dobbiamo gestirlo questo desiderio.
Dobbiamo gestirlo, è regolato.
Prego.
Il desiderio è
regolato. Quest'ultima cosa che hai detto riguarda il non desiderare l'onore a tua madre e tuo padre. Io credo che un collegamento possibile possa essere fatto, come ho detto, dei genitori che insegnano ai figli l'educazione, sia abbastanza collegato, perché dall'onore a tua madre e tuo padre al primo comandamento c'è, cioè, io sento il mio Dio. Se uno non segue l'inserimento dei genitori, magari andando contro al desiderio delle cose d'altri, non segue nemmeno il comandamento dell'unità di Dio. E ovviamente non seguendo questo potrebbe saltare come uccidere qualcosa che uccide qualcosa che uccidere qualcosa tipo far mancare quelle cose.
Uccidere se stessi.
Penso di aver capito. Comunque
la persona potrebbe anche arrivare a, oltre a dimenticarsi di Dio, a dimenticare tutti i comandamenti.
Forse se ho capito bene, se posso derivarci qualche cosa, è come dice Rabbeinu Bechaye, che l'Ottachmod è in qualche modo la chiave per evitare di trasgredire i comandamenti che stanno sopra, anche il rispetto dei genitori può esserlo dal suo lato.
Kazak!